Al di là del giudizio dei contemporanei, qual è stato il giudizio della più moderna storiografia italiana sul governo austriaco del Lombardo-Veneto? Allora, direi che tra gli storici che si sono distinti per delle fini analisi sull'Alto Ottocento, vanno anzitutto ricordati diversi storici, soprattutto, ma non esclusivamente, di origini giuliane, che hanno indagato con particolare attenzione, per esempio, i rapporti tra Trieste e l'Austria, tra la Venezia Giulia e l'Austria, insomma, tra l'area Alto Adriatica e l'Austria. E ricorderò allora, nel corso del Novecento, Ernesto Sestan, Giulio Cervani, Elio Apich, Arduino Agnelli, che fu mio professore, Giorgio Negrelli, il critico letterario Claudio Magris e lo storico dell'Austria a cui era molto legato Angelo Ara. Mentre propriamente del Lombardo-Veneto si sono occupati studiosi come Marco Merigi e in generale del Trentino e dell'Austria Bella Barba. Direi che in generale tutti questi storici aderivano agli ideali della democrazia repubblicana del secondo dopoguerra, quindi voi non trovate una posizione, come dire, specificamente leghista, anche se va detto che il leghismo delle origini, quello di Bossi, aveva qualche intellettuale di rilievo che aveva studiato i problemi dello Stato nell'età moderna come Gianfranco Miglio, ma ripeto, per la maggior parte invece si tratta di storici che hanno cercato di comprendere, senza essere dei nostalgici, come funzionasse l'Austria del periodo ottocentesco, trovando in essa vari motivi di interesse. Per esempio, Arduino Agnelli non trovava molto interessante né Metternich né Francesco Giuseppe, ma aveva studiato l'ambiente culturale austriaco nel quale erano emerse delle figure intellettuali importanti come quel Brook che assieme al filosofo von Stein creò l'idea di Mitteleuropa, o come quei socialisti come Bauer che avevano animato l'austromarxismo di fine Ottocento, elaborando anche interessanti teorie sull'idea di nazione e sui diritti delle nazionalità nell'impero austriaco. Allora, se noi quindi vogliamo esaminare l'Austria in Italia, dobbiamo anzitutto partire, con l'aiuto soprattutto degli studi di Marco Merigi, da un esame del modo in cui fu governato il Lombardo-Veneto. A questo riguardo devo però anzitutto ricordare preliminarmente un concetto che non sarebbe chiaro se voi guardaste all'Ottocento soltanto dal punto di vista dell'idea di nazione. In realtà, un'altra ottica possibile è la formazione dello Stato moderno. E da questo punto di vista si può osservare che fin dal Settecento, come ho già accennato, l'Austria aveva cominciato a seguire un percorso verso la modernità e quindi anche verso un embrionale accentramento burocratico, che in realtà aveva come modello la corte di Versailles, la Francia. E siccome esiste ulteriormente una continuità tra la Francia di antico regime e la Francia napoleonica, proprio sotto il profilo dell'accentramento amministrativo, ecco che, in maniera che può sembrare singolare da un punto di vista ideologico, l'Austria della Restaurazione, quando occupa la Lombardia e il Veneto nel 1814, può decidere se conservare alcune delle istituzioni lasciate dai francesi, perché l'Austria di Metternich non è votata a una reazione inintelligente e quindi si riserva di scegliere e conservare tutto ciò che nel sistema, soprattutto amministrativo francese, un po' meno nei codici, era possibile conservare perché conforme agli interessi stessi dell'Austria. Nella Certosa di Parma si vede un nobile reazionario che saluta con entusiasmo e tono gli austriaci, riceve incarichi, ma dopo poco tempo viene messo da parte a favore dei vecchi funzionari napoleonici.